Vogliamo leggere, fratelli, questa sera dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, fino al versetto 34. Leggeremo la prima parte di questo lungo capitolo sulla risurrezione, perché questa sera parleremo, continuando il nostro studio dell'escatologia, cominceremo a parlare ciò che avverrà in concomitanza con il ritorno di Cristo, e questo è il primo evento che dobbiamo studiare. Ho pensato di dividere in due lo studio sulla risurrezione. Questa sera parlerò, diciamo, darò una introduzione a questo argomento, e poi domenica prossima o la prossima volta, Dio volendo, parleremo del corpo della risurrezione, come sarà il corpo risuscitato. Ma leggiamo i primi 34 versetti della prima epistola ai Corinzi, capitolo 15. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, Perché dunque sono battezzati per loro? E perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ridiventate sobri per davvero e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Amen. Come ho detto prima di leggere questo passo, cominciamo questa sera a considerare e a studiare quegli eventi che avverranno in concomitanza con il ritorno di Cristo. Abbiamo coperto una vasta area già della escatologia, ma adesso ci siamo spostati davvero agli eventi che si verificheranno quando il Signore Gesù ritornerà. Abbiamo visto che non possiamo prevedere, non possiamo sapere il giorno, l'ora, neanche l'anno e neanche il mese in cui Gesù ritornerà. Sappiamo che Egli tornerà all'improvviso, che il suo ritorno coglierà molti impreparati e perfino molte delle vergini che sono uscite a incontrare lo sposo, che quindi hanno una professione di fede esteriore, cioè sono esteriormente dei cristiani, professano di essere dei cristiani, nel giorno in cui Cristo ritornerà saranno trovate addormentate, saranno trovate non pronte, saranno trovate senza olio nei vasi soprattutto. Ma per coloro che invece lo aspettano, per coloro che invece sono pronti a incontrare lo sposo, che cosa accadrà? Ecco, noi questa sera cominciamo a parlare della risurrezione, dovremo ancora parlare appunto più approfonditamente della risurrezione dei corpi, poi parleremo del giudizio universale e poi parleremo delle pene eterne e concluderemo parlando dei nuovi cieli e della nuova terra, il luogo dove la gloria di Dio risplenderà per sempre. La prima cosa che vogliamo considerare questa sera è che il concetto di immortalità dell'anima non è caratteristico del cristianesimo. Già prima di Cristo e anche al di fuori dell'ebraismo, della religione degli ebrei, nella filosofia greca o in altre religioni si insegnava e si è insegnato l'immortalità o addirittura l'eternità dello spirito, dell'anima dell'uomo. Ancora oggi in molte altre religioni e in molte altre forme si parla della immortalità dell'anima. Quello che però ci può meravigliare è che quando noi leggiamo la parola del Signore, la Bibbia, il Nuovo Testamento in particolare, e si parla di immortalità, ciò non è riferito mai all'anima, ma l'immortalità è riferita al corpo e al corpo dei risuscitati, al corpo risuscitato. È il corpo risuscitato che è immortale, e lo studieremo la prossima volta in particolare. Ma questo è invece qualcosa che è caratteristico del cristianesimo. Il cristianesimo ha come dottrina tipica, che insegna soltanto, ecco, la nostra benedetta e santa religione, la immortalità del corpo risorto, cioè la risurrezione della carne, la risurrezione dei corpi. E purtroppo nella storia del cristianesimo si è insinuato anche nell'ambito della Chiesa cristiana questo concetto della, ecco, dell'antimaterialismo, del dualismo pagano, cioè molto presto nella storia del cristianesimo, già nel primo secolo, ma in particolare nel secondo secolo, una grande quantità di insegnamenti passati alla storia col nome di gnosticismo insegnavano che la materia, che il mondo materiale è stato creato non dal Dio buono, ma da un demiurgo, che è un Dio, che era una divinità malvagia, e che quindi tutto ciò che è materiale, tutto ciò che è materia è cattivo, è malvagio e non è buono, quindi è da fuggire. La salvezza, il corpo veniva considerato una tomba, veniva considerato qualcosa da cui bisognava separarsi, e quindi questa idea purtroppo molte volte si è introdotta nel modo in cui i cristiani stessi parlano. Per esempio, quando si dice la salvezza dell'anima, tante anime sono state salvate piuttosto che persone salvate. Ecco, la scrittura, se leggete con attenzione, non fa questa distinzione tra il materiale e lo spirituale, soprattutto nella salvezza. La salvezza è qualcosa che riguarda tutto l'essere umano. La redenzione riguarda tanto la parte spirituale, che noi possiamo chiamare lo spirito o l'anima, quanto il corpo. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice che noi aspettiamo e speriamo che cosa? La redenzione di cosa? Dei nostri corpi. E la creazione brama, desidera intensamente questa redenzione, questa liberazione, la creazione materiale. Quindi comprendiamo che la salvezza, la Bibbia, è estranea a queste forme di dualismo. Tutto ciò che Dio ha creato è buono, tutto ciò che Dio ha fatto è buono, e noi dobbiamo comprendere che il male non risiede nella materia, ma è nel mondo, perché il mondo stesso è stato sottoposto da Dio alla corruzione e alla vanità. E aspettiamo, noi e la stessa creazione, che tutta questa situazione sia definitivamente risolta. Quindi noi, la salvezza dell'uomo non è quella del suo spirito, ma la redenzione del suo intero essere. Noi pensiamo che coloro che sono morti in Cristo godono già in una certa misura della beatitudine nella contemplazione di Dio, ma questa beatitudine e questa felicità non è piena e non lo sarà fino a quando Cristo non tornerà per risuscitare i corpi, e allora, e soltanto allora, in un creato redento, con un corpo redento, con un'anima perfetta, noi godremo la piena gioia della contemplazione e di Dio. Come possiamo studiare e comprendere un soggetto tanto estraneo alla mentalità umana, tanto misterioso? Ecco, ci sono due modi in cui possiamo studiarlo. Possiamo studiarlo mediante lo studio, appunto, l'osservazione del corpo risuscitato da Cristo, di Cristo, e mediante passi come quello che abbiamo letto di Prima Corinzi 15, che ne parlano diffusamente. Voglio dire che la dottrina della risurrezione dei corpi è stata osteggiata e negata da moltissime categorie di persone nel corso della storia del cristianesimo. Vi ricordate che Paolo ebbe dei problemi proprio ad Atene, quando nell'Areopago, predicando, a un certo punto menzionò il giudizio universale che sarebbe stato amministrato da Gesù, quell'uomo che Dio ha risuscitato dai morti. Cosa leggiamo? Che cosa accadde non appena egli menzionò la risurrezione dei morti? Che quelle persone dissero: vabbè, questo qui non si può ascoltare, la risurrezione dei corpi, un morto risuscitato, è un'assurdità. Ecco, per gli ateniesi, per gli stoici, per gli epicurei, ma anche al tempo di Gesù, per esempio i sadducei insegnavano che non c'è risurrezione. E questo, e comprendiamo quindi che mentre i farisei, e quindi un altro gruppo di credenti nell'Antico Testamento, affermavano la risurrezione dei corpi, i sadducei e rappresentavano i razionalisti dell'epoca, che insegnavano che non c'è spirito, non ci sono angeli e non c'è risurrezione dei morti. Ora, quindi comprendiamo che c'è sempre stata opposizione a questa dottrina, non soltanto nell'ambito della culturale, filosofico greco, ma anche nell'ambito religioso, diciamo ortodosso, della religione ebraica. I sadducei negavano la risurrezione, e nell'ambito del cristianesimo, anche nell'ambito del cristianesimo, la risurrezione veniva negata. L'apostolo Paolo parla in 2 Timoteo 2,18 di un certo Imeneo e Fileto, quindi di due certi individui. Ecco, leggiamo in 2 Timoteo 2,18, leggo dal versetto 16, l'apostolo dice: evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità. Ecco, questo Imeneo e Fileto erano evidentemente delle persone che avevano condiviso e anche insegnato la dottrina cristiana, la fede cristiana, ma l'apostolo Paolo dice: questi hanno deviato dalla verità. Perché? Perché dicono che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Imeneo e Fileto erano due insegnanti cristiani, tra virgolette, o eretici, possiamo dire, che attribuivano alla risurrezione un significato non letterale, ma spirituale. Magari dicevano: ah, la risurrezione, sì, la risurrezione di cui Gesù parlava è la risurrezione spirituale, dell'anima, una risurrezione dei corpi non ci sarà. Paolo dice: chi insegna così ha deviato riguardo alla fede. Quindi comprendiamo che questa dottrina della risurrezione, questa dottrina tipicamente cristiana della risurrezione, è stata osteggiata negli ambienti filosofici greci, negli ambienti giudaici e anche nel cristianesimo delle origini. Ma la Bibbia parla della risurrezione. Alcuni pensano che se la risurrezione dei corpi è una dottrina che si sia inventato Gesù, o addirittura alcuni altri credono che l'abbia inventata l'apostolo Paolo. Ma questa sera voglio semplicemente fare due cose. Prima di tutto mostrarvi che della dottrina della risurrezione dei corpi se ne parla diffusamente già nell'Antico Testamento, e poi ci sono molti testi nel Nuovo Testamento, ne vedremo alcuni. E poi voglio farvi vedere che la risurrezione dei corpi dei credenti è qualcosa di certo, proprio perché Gesù Cristo è risuscitato. La prima cosa, quindi, vediamo che le affermazioni della Scrittura nell'Antico Testamento. Forse il testo più antico che parla della risurrezione lo troviamo nel libro di Giobbe. Giobbe capitolo 19, dal versetto 25 al versetto 27. Leggo dal versetto 23 perché anche questi versetti sono importanti. Giobbe sta facendo una grande affermazione. Voglio farvi notare che Giobbe in altri momenti dei suoi discorsi parlava con un certo grado di dubbio. Giobbe molte volte esprime il suo dubbio, egli non sa quale sarà la sua sorte, pensa che morirà, non immagina di essere ristabilito, guarito, ma qui in questo passo Giobbe esprime una certezza assoluta, e questa certezza assoluta è di grande valore e lo comprendiamo dalle parole che introducono questa sua affermazione. Giobbe dice: oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. E poi fa la sua confessione di fede: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio, lo vedrò a me favorevole. Ascoltate, poi aggiunge: lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Ora, Giobbe di che cosa sta parlando qui? Sta parlando proprio della sua morte e della sua risurrezione. Egli ha una speranza. La sua speranza non è quella di essere guarito, perché non sa che cosa accadrà a proposito della sua salute, ma la sua speranza è che vedrà il suo cuore e che lo vedrà favorevole a lui e che lo contemplerà, dice abbastanza sorprendentemente, con i suoi occhi, non quelli di un altro. E questo ci fa comprendere che Giobbe, per quanto imperfetta, per quanto nebulosa potesse averla, aveva una concezione del fatto che il corpo, che il modo in cui noi vedremo Dio sarà con il nostro corpo, sarà con i nostri occhi, ma risuscitati, rinnovati, resi immortali. Abbiamo anche molti, molti passi nei salmi. Uno è quello che abbiamo letto nel Salmo 16, e vi voglio fare notare come Davide, lo rileggiamo, Salmo 16, capitolo, versetto 10, tu non abbandonerai, scusate, il versetto è il 9 e il 10, il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Questo passo, se lo mettiamo a confronto con Atti capitolo 2, i versetti 26 e 27, vediamo che Pietro lo attribuisce e lo spiega alla luce di quello che è accaduto a Cristo. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia per la tua presenza. Fratelli, aggiunge Pietro, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Davide parlava di Cristo, ma parlando di Cristo Davide parlava anche di se stesso, perché la morte di Cristo è stata la morte di ciascuno di quelli che sono uniti a Cristo, e la risurrezione di Cristo, in virtù dell'unione con Cristo, è stata la risurrezione di tutti quelli che sono uniti a Lui. Ci sono tanti altri passi nei Salmi, ma vogliamo andare nei libri profetici. Isaia, capitolo 25, il versetto 8, che è il passo che poi Paolo riprenderà nel capitolo 15 di Prima Corinzi. Scusate un attimo. Sì, Isaia 25, 8. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo. Isaia annunciava che Dio avrebbe annientato per sempre la morte. E l'apostolo Paolo in Prima Corinzi 15 al versetto 55 dice: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? E poi si parla della morte mediante la morte e la risurrezione di Cristo. Quindi comprendiamo che la morte è stata sommersa nella vittoria, che la morte era stata preannunciata già da Isaia che sarebbe stata distrutta, ma ancora al capitolo 26, il versetto 19: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è di luce e la terra ridarà la vita alla vita le ombre. E probabilmente altri due capitoli, voglio dire, un capitolo molto chiaro riguardo alla risurrezione, il grande capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele. Ezechiele nel capitolo 37 parla della grande visione delle ossa secche nella valle e del fatto che queste ossa sarebbero state ricomposte, sarebbe cresciuto su di esse la carne, i nervi, la pelle, sarebbero tornati in vita. Si parla della risurrezione della nazione di Israele, certamente, ma sicuramente c'è una prefigurazione della risurrezione dei morti. Ma vi dicevo, probabilmente il testo più chiaro tra tutti nell'Antico Testamento è proprio Daniele al capitolo 12, il versetto 2. Daniele 12:2 dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Perciò mi sembra chiaro che, sebbene nell'Antico Testamento non abbiamo una rivelazione piena, chiara, completa della dottrina della risurrezione dei corpi, ma questi testi ci dimostrano abbastanza ragionevolmente che che è stata annunciata, preannunciata una risurrezione dei corpi. Nel Nuovo Testamento poi, con la venuta del nostro Signore Gesù, egli ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, e Gesù ha insegnato chiaramente riguardo alla risurrezione dei corpi, sia dei credenti che dei non credenti. In particolare possiamo vedere alcuni versetti, capitolo 5 del Vangelo di Matteo, versetto 29. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella geenna con tutto il tuo corpo. L'inferno non è un luogo di sofferenze spirituali soltanto. Questo è quello che Gesù ci sta insegnando qui.
Gesù ci sta insegnando che all'inferno ci andranno gli uomini con i loro corpi, e l'inferno è un luogo di sofferenze spirituali ma anche fisiche. Una risurrezione dei corpi è quindi in questo caso presupposta. A capitolo 10, il versetto 28: non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Quindi si parla di una risurrezione, in questo caso per il giudizio. Ancora, capitolo 22 del Vangelo di Matteo, il versetto è il 31. Qui nel dibattito sulla risurrezione e nella polemica con i Sadducei, Gesù dice: quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Gesù affermava a proposito dei Sadducei che non credevano alla risurrezione dei morti, che erravano perché non conoscevano né le scritture e né la potenza di Dio. E quindi Gesù afferma che la risurrezione dei morti è attestata da due fatti: dalla scrittura, quindi nella rivelazione dell'Antico Testamento, ma anche dal fatto che Dio è potente e può fare qualunque cosa. Nel corso della storia tante persone si sono posti il problema dicendo: ah, ma allora di quei morti che per esempio sono stati divorati da altri uomini, quelli mangiati dai cannibali, la loro carne diventa poi parte della carne di altri uomini, e come saranno risuscitati? Fratelli, Dio è capace ed è potente da fare qualunque cosa. Gli uomini oggi negano la potenza di Dio per affermare la loro potenza. Degli scienziati dei biologi, dei genetisti, eccetera, pensano che non sia una cosa troppo difficile ormai prendere una cellula di una pecora e da quella cellula di quella pecora farne un'altra uguale alla prima. O perfino si pensa di farlo, e chissà che non ci stiano provando anche con degli uomini. Dio, che è ben più saggio del più saggio degli uomini, è capace di risolvere qualunque problema e ridare a tutte le anime degli uomini un corpo, seppure è stato bruciato, seppure è stato divorato, seppure è stato corrotto e i suoi atomi sono stati dispersi in tutto il mondo. Per Dio non è difficile ricostruire il codice genetico e dare un corpo immortale a ogni anima. Tanti altri passi parlano della risurrezione dei corpi. Voglio dire che, per esempio, potremmo considerare la predicazione apostolica. A parte l'insegnamento di Gesù, e in particolare nel Vangelo di Giovanni, ma gli apostoli parlavano sempre della risurrezione. Atti capitolo 4, versetto 2. Leggo dal versetto 1: mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti. Vedete, noi molte volte pensiamo di conoscere tutto della predicazione apostolica, ma la predicazione apostolica, a volte davanti a questi passi, quando io mi misuro con la predicazione apostolica, dico: probabilmente se avessimo sentito gli apostoli predicare, dovremmo dire che qualcosa nella nostra predicazione, nella mia predicazione, manca rispetto a quello che dicevano loro. E perché annunciavano Gesù, annunciavano Cristo e annunciavano la risurrezione. La risurrezione dei corpi era un tema costantemente presente nell'insegnamento degli Apostoli. Andiamo avanti, al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, ritorniamo al passo del discorso di Gesù nell'Areopago di Atene, al versetto 18, anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con Paolo, alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Quindi, parlando di Gesù, egli legava l'annuncio di Gesù alla risurrezione. E quando parla di Gesù, parla della risurrezione di Cristo per essere il giudice dei vivi e dei morti. Ancora, al capitolo 23, il versetto 6, qui c'è l'esordio della predicazione di Paolo. Paolo, sapendo che una parte dell'assemblea era composta di sadducei e l'altra di farisei, esclamò nel sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio dei farisei, di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. Vedete come era costantemente nella bocca, nella mente dell'apostolo Paolo. E la stessa cosa la osserviamo al capitolo 24, il versetto 15. È sempre Paolo che parla, giustificandosi, difendendosi, dice: avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro. Si sta riferendo agli uditori giudei che erano lì per accusarlo, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Quindi il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, l'insegnamento di Gesù, l'insegnamento degli Apostoli, ecco, costantemente ci riportano alla verità della risurrezione dei corpi. E che cosa significa questo? Significa, prima di tutto, che se noi non attribuiamo a questa dottrina il posto che la Bibbia attribuisce, che l'insegnamento di Gesù attribuisce, che l'insegnamento degli apostoli hanno attribuito, se noi non diamo alla dottrina della risurrezione dei corpi la stessa importanza, a noi ci manca qualcosa della vera predicazione cristiana. Anzi, se consideriamo quello che l'Apostolo Paolo dice intorno a Dimeneo e Fileto e quello che l'Apostolo Paolo insegna nella prima Corinzi, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? E poi dice: e se qualcuno dice che non c'è risurrezione dei morti, voi non potete essere cristiani, voi non potete, la vostra fede è vana. Perché se non c'è la risurrezione dei morti, Cristo non è risuscitato. Allora comprendiamo che dove la risurrezione dei morti non è creduta, non è predicata, non c'è il vero cristianesimo biblico. Che la risurrezione dei morti o la risurrezione della carne o del corpo è una dottrina fondamentale del cristianesimo, non meno fondamentale della dottrina della Trinità, non meno fondamentale della dottrina della divinità del Signore Gesù Cristo, non meno fondamentale della salvezza mediante la morte vicaria di Cristo. La dottrina della risurrezione dei corpi è menzionata nei più antichi credo. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo la risurrezione della carne, il giudizio eterno, la vita che verrà. Quindi domandiamoci per quale ragione noi dobbiamo riflettere profondamente e attribuire alla dottrina della risurrezione dei corpi grande importanza. Ecco, in primo luogo perché se crediamo che il cristianesimo si fonda nell'opera di Cristo, la sua incarnazione, la sua morte e la sua risurrezione, Dobbiamo comprendere che la risurrezione di Cristo ha valore proprio per attestare che Egli è il vero, il Figlio di Dio, che ha vinto sulla morte, che è stato esaltato, ma che la sua risurrezione è correlata alla nostra risurrezione. L'Apostolo Paolo, il suo argomento è questo: se voi dite che non c'è la risurrezione dei corpi, negate la risurrezione di Cristo. E se negate la risurrezione di Cristo, non c'è il cristianesimo, perché se Cristo non è risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. Se Cristo non è risuscitato, Dio non ha approvato il suo sacrificio. Se Cristo non è risuscitato, non ha provato di essere il Figlio di Dio. La morte non è stata sconfitta. Voi siete ancora nei vostri peccati. Ma Cristo è davvero risuscitato. Allora comprendiamo che il significato e gli effetti della risurrezione di Cristo sono quelli di attestare la sua divina essenza, l'accettazione del suo sacrificio, la sua esaltazione, ma anche quella di legare tutti quelli che credono in lui alla sua sorte. In Prima Corinzi 15, dal versetto 12 al 19, abbiamo letto proprio che se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana. E se abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, noi siamo i più miseri fra tutti quanti gli uomini. La risurrezione di Cristo è la garanzia del nostro perdono e della nostra giustificazione. L'Apostolo Paolo spiegava questo nel quarto capitolo, nell'Epistola ai Romani. Egli dice, versetto 25, Cristo è stato dato a causa delle nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Cosa vuol dire? Che senza la risurrezione di Cristo noi non potremmo essere giustificati, perdonati, considerati giusti davanti a Dio. Inoltre, è il fondamento della nostra stessa vita risorta. Nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 2, i versetti dal 9 al 15, scusatemi, possiamo leggere direttamente dal capitolo 3 di Colossesi, versetti 1 a 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Cosa significa questo? Che la risurrezione di Cristo ha un valore per la nostra vita adesso, per la nostra vita risorta. Noi possiamo vivere santamente, possiamo vivere secondo i modelli che Dio ha messo dinanzi a noi, gli standard fissati da Dio, solo perché Cristo è risuscitato. E perché Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. E la sua risurrezione è la garanzia del nostro trionfo finale. Versetto 20 e 22 di Prima Corinzi, ho finito, so che sto leggendo molti testi oggi e questo vi stanca, ma ho concluso, adesso trarremo qualche applicazione pratica e poi finirò. Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 20 a 22, ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti, infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Noi tutti conosciamo la realtà della morte. Perché moriamo? Perché Adamo ha peccato ed è morto. Noi ancora non conosciamo la realtà della risurrezione, ma siccome Cristo è stato risuscitato, come noi mediante Adamo, essendo uniti ad Adamo, moriamo, siccome Cristo è risuscitato, essendo uniti a Cristo, risusciteremo, risorgeremo insieme a Lui. E in 2 Corinzi 4, 14 leggiamo qualcosa di simile: sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Un capo risuscitato deve avere delle membra risuscitate affinché tutto il corpo sia un nuovo corpo. Che cosa significa quindi tutto questo per noi? Noi dobbiamo riflettere prima di tutto sul fatto che Dio mantiene le sue promesse. Dio ha mantenuto le sue promesse dall'antichità, no? Ha detto ad Adamo che nel giorno in cui avrebbe mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbe morto. Ma poi in quel giorno stesso che Adamo peccò, Dio promise che sarebbe venuta una progenie che avrebbe schiacciato il capo del serpente, che avrebbe in qualche modo quindi annullato gli effetti del peccato, che la creazione sarebbe ritornata allo stato e alla condizione primiera, come Dio l'aveva fatta. E Dio ha mantenuto le sue promesse. Cristo è venuto, il capo del serpente è stato schiacciato, le nostre anime sono state giustificate, redente. Dio ha promesso e ha mantenuto le sue promesse. La morte sarà sconfitta. E dalla risurrezione di Cristo la morte è stata già sconfitta, ma noi non vediamo ancora la fine della morte. Quando lo vedremo? Lo vedremo al ritorno di Gesù, quando i morti in Cristo risusciteranno i primi e noi viventi che saremo rimasti saremo trasformati e andremo a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Dio mantiene le promesse. Fratelli, guardiamoci allo specchio ogni giorno e convinciamoci che noi lentamente ma progressivamente stiamo morendo. Oggi muore un capello, domani muore qualche cellula della nostra epidermide e quindi cominciano a comparire le rughe, e cominciamo a incurvarci, cominciamo a perdere forza. Noi stiamo morendo, noi moriamo ogni giorno, ma Dio mantiene le sue promesse. Se Dio ci darà grazia di vivere a lungo, seppelliremo i nostri genitori, alcuni di voi li hanno già sepolti, o i nostri figli seppelliranno noi. La morte la vedremo continuamente intorno a noi, toccarci da vicino, ma ogni volta che vediamo la morte toccarci, ricordiamoci che colui che ha promesso che sarebbe venuta la morte è lo stesso che ha promesso che la morte sarebbe stata vinta. E Cristo è venuto e ha vinto la morte. E ci sarà un giorno in cui la morte sarà definitivamente sconfitta, in cui il giorno della risurrezione sarà il giorno in cui faremo il funerale alla morte. La morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O morte, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo del peccato è la morte, ma noi aspettiamo l'adempimento delle promesse di Dio, e Dio è fedele. E un'altra cosa dobbiamo ricordarci sempre: la morte non è la fine della storia. Molte volte anche noi, anche tra i cristiani, fratelli, c'è un velato senso di disperazione davanti alla morte. Confessiamolo. Quando pensiamo alla malattia, che cos'è la malattia se non un'accelerazione della morte, no? Quando vediamo che ci siamo ammalati poco o anche gravemente, oppure qualcuno di noi si ammala molto gravemente di una malattia che si sa che lo porterà alla morte, dite la verità, non c'è un velato senso di disperazione, perché i dubbiferi dei quali abbiamo parlato stamattina, no, ci assalgono, no, ci assalgono e non riusciamo a vedere al di là della tomba. Ma noi dobbiamo ricordarci sempre, fratelli, la morte non è la fine della storia. La morte non è la fine della storia nemmeno riguardo al nostro corpo. Fratelli, che vi piaccia o no, voi siete destinati ad avere per l'eternità un corpo. Ed è proprio lo stesso corpo che avete adesso, molto più bello, molto più potente, molto più glorioso, ve lo vedremo la prossima volta, ma questo corpo, non un altro corpo. La morte non è la fine della storia, la morte non è la fine della storia. Qualcuno di voi probabilmente ha visto, ecco, aprire una tomba e avete visto quelle ossa che sono rimaste, i resti mortali dei vostri cari defunti, e pensate che cosa è rimasto di questa persona che ho conosciuto? Niente. No, non è la fine della storia. La morte sarà superata e noi avremo di nuovo i nostri corpi, i nostri cari defunti, morti in Cristo. Ah, tristemente anche quelli che non sono morti in Cristo avranno un corpo immortale, un corpo incorruttibile, un corpo non glorioso, ma un corpo per la vergogna. Ma comunque la morte non è la fine della storia. Pensateci. E quando siamo, considerando le nostre debolezze e le nostre malattie, l'Antico Testamento, Cristo, gli Apostoli, noi abbiamo la promessa della risurrezione. E poi pensiamo a un'ultima cosa, e questa è davvero l'ultima cosa che dico, che la nostra sorte segue la sorte di Cristo. Cristo è venuto, ha sofferto, è stato rigettato, è morto, ed è risuscitato, ed è asceso al cielo, ed è glorioso. Noi stiamo ancora nell'umiliazione, ma se siamo uniti a Cristo davvero, saremo uniti al suo trionfo e alla sua gloria. La nostra sorte segue la sua. Se siamo uniti a Cristo, ciò che Egli è adesso, noi lo saremo. Certo, nella sua umanità glorificata, non nella sua divinità, ma tutto quello che Egli è, nella sua umanità glorificata, redenta, noi lo saremo. E perciò pensiamo a quello che sarà il nostro corpo risuscitato, ne parleremo la prossima volta. Quella è la parte migliore, l'ho lasciata per la prossima volta. Pensiamo però che questa è la sorte dei credenti. Avere un corpo come quello di Cristo. La nostra sorte segue la sua. E questo dovrebbe servire per essere pienamente soddisfatti e contenti. La nostra afflizione, le nostre debolezze, le nostre malattie, i nostri mal di testa o i nostri più gravi malanni sono soltanto per un po' di tempo. Solo per un po' di tempo. Passeranno, ci sarà un tempo in cui i nostri corpi non si ammaleranno più, ci sarà un tempo in cui saranno così forti che i corpi di quelle persone che sembrano così potenti al confronto di un corpo risuscitato dovranno scomparire. Saranno belli davvero, saranno belli davvero. Nel giorno della risurrezione i redenti saranno tutti bellissimi. Saremo come Cristo e risplenderemo della sua gloria. Ma questo ci fa anche, ci deve fare anche tremare, perché nel giorno della risurrezione non ci sarà una sorta di incenerimento. Anche i malvagi saranno risuscitati. Anche quelli che hanno disprezzato Cristo ritorneranno in vita. E Daniele ha detto che risusciteranno dalla polvere quelli, alcuni a vita eterna, altri a eterna infamia o vergogna. Un corpo, pensateci, un'anima separata e nemica da Dio, che sarà unita a un corpo immortale per subire l'eterna vergogna. L'inferno è una tremenda realtà. E quando pensiamo alla risurrezione, chi non è in Cristo deve pensare che trascorrerà con un corpo nuovo, immortale, una eternità separata da Cristo nei tormenti. Che Dio ci aiuti perciò a cercare Cristo, la vita e l'immortalità. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti vogliamo ringraziare perché realizziamo che tu sei il Dio fedele, colui che ha promesso e colui che mantiene le promesse. Signore, mentre viviamo in questo mondo, partecipiamo alle debolezze e alla corruzione di questo mondo. I nostri corpi, o Signore, sono la triste testimonianza che non siamo per niente perfetti, anzi che siamo pieni di corruzione e di morte. Ma ti ringraziamo, Signore, perché tu che hai iniziato un'opera buona, sei potente da portarla a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E ti preghiamo, Signore, che tu ci concedi la grazia di vivere ogni giorno cercando la vita e l'immortalità, facendo il bene, camminando nella fede e nell'ubbidienza. Ti ringraziamo, Signore, per questo giorno. Fa che le cose ascoltate quest'oggi, stamattina, questa sera possano rimanere nel nostro cuore, non possiamo dimenticare, ma che possano condizionare la nostra settimana per adorare, innalzare e benedire te in tutto quello che faremo. Te lo chiediamo, Signore, per Cristo Gesù, il nostro Redentore, nel quale abbiamo la vita e l'immortalità, col quale siamo stati già risuscitati e dal quale saremo risuscitati nell'ultimo giorno. Per Lui solo, il benedetto in eterno. Amen.